Laudetur Jesus Christus.
I titoli delle 14, Papa Francesco: rispetto, affetto e cura per dare dignità a ogni persona. A Gaza, nuovo scambio di ostaggi tra israeliani e detenuti palestinesi. In Ucraina, violenti attacchi russi nella regione di Kherson, i paesi baltici si staccano dalla rete elettrica russa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da questa mattina. Sono Alessandro Guarasci in studio, sono le 14:37 secondi in questo momento. Il Papa ha accolto in casa Santa Marta il comitato esecutivo del secondo congresso internazionale delle confraternite della pietà popolare che si svolse a Siviglia a dicembre. L'invito è che i frutti di carità nati da quei lavori siano espressione dell'amore traboccante per Dio. Sentiamo Antonella Palermo.
Essere pazzi d'amore per Dio è l'esortazione rivolta e ripetuta, come aveva già fatto a dicembre in occasione del congresso, ai pellegrini giunti dalla Spagna a Roma per il giubileo. In ogni ambiente si oda l'eco di carità che anima l'opera delle confraternite. Quanto ci farebbe bene a conclusione di questo evento se il primo di questi echi si udisse soprattutto all'interno delle famiglie. Che si udisse come l'assordante silenzio di una preghiera che giunge fino alle lacrime, perché viene dal cuore. Sia dinanzi all'immagine del titolare della vostra confraternita che presiede le vostre case, sia dinanzi al tabernacolo della vostra parrocchia o del vostro tempio, sia al capezzale del malato, sia nella compagnia dell'anziano. Il Papa cita la Dilexit Nos nel formulare l'auspicio che attraverso il rispetto, l'affetto e la cura, in questa dimora per senza tetto, la società e quanti vengono accolti possano riconoscere nuovamente la dignità unica che ha ogni persona.
Andiamo in Medio Oriente perché la giornata odierna ha fatto registrare un nuovo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu, sulla cerimonia allestita da Hamas che ha preceduto il rilascio, ha sottolineato che si tratta di immagini scioccanti e che non passeranno inosservate. Sentiamo i particolari da Amedeo Lomonaco.
In Medio Oriente le ultime notizie seguono una duplice direttrice nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza scattato lo scorso 19 gennaio. Hamas ha liberato 3 ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa. In Cisgiordania, sull'altro versante, un autobus carico di detenuti palestinesi ha lasciato una prigione israeliana. La liberazione dei 3 ostaggi israeliani è stata preceduta da una scena che il premier dello Stato israeliano Netanyahu ha definito scioccante. Gli ostaggi sono comparsi sul palco allestito da Hamas, affiancati da miliziani armati e a volto coperto. Fonti di stampa riferiscono inoltre che tra i detenuti palestinesi rimessi in libertà ci sono anche 18 persone condannate all'ergastolo. Il Ministero della Sanità di Hamas ha reso noto infine che dall'inizio del conflitto i morti a Gaza sono 48.181, i feriti oltre 111.000.
Vertice dei patrioti a Madrid. Dai partecipanti, poi sarebbe l'estrema destra europea, tra cui Salvini, sono arrivate critiche alle istituzioni della UE, accusate di trasformare l'Unione Europea in un mega stato centrato, hanno detto, sull'ingegneria sociale. Attacchi soprattutto alla Presidente della Commissione von der Leyen, alle ONG e ai leader della sinistra europea. Un trentenne e suo figlio sono rimasti feriti questa mattina in seguito a un attacco russo su un quartiere centrale di Kherson, in Ucraina. Intanto gli stati baltici hanno iniziato questa mattina alle 5 a disconnettersi dalla rete energetica controllata da Mosca. Su quanto sta avvenendo in Ucraina sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
L'attacco russo su Kherson, nell'Ucraina meridionale, ha colpito la casa di una giovane donna rimasta gravemente ferita assieme al figlio a seguito dell'incendio scoppiato. Droni ucraini hanno attaccato un impianto di raffinazione del petrolio nella regione russa di Volgograd. Secondo fonti russe, i sistemi di difesa hanno respinto l'attacco aereo ucraino e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato un incendio legato alla caduta di detriti. Le autorità russe hanno introdotto intanto lo stato di emergenza in uno dei distretti di Rostov sul Don, la regione meridionale al confine con l'Ucraina, dopo un attacco con droni sferrato dalle forze di Kiev. Ed è notizia di queste ore che il sistema energetico della regione di Kaliningrad in Russia ha iniziato a funzionare in modalità autonoma dopo che Lettonia, Lituania ed Estonia hanno abbandonato il sistema energetico unificato con Russia e Bielorussia. Lo ha comunicato il Ministero dell'Energia russo.
Oggi e domani il giubileo dedicato alle forze armate, di polizia e di sicurezza. Oltre 3.000 gli iscritti provenienti da più di 100 paesi del mondo. Il Papa, costretto a Santa Marta per una bronchite, probabilmente sarà presente alla messa con i militari in piazza San Pietro. Al microfono Luca Collodi, il rettore del seminario militare della Cecchignola, Don Saverio Finotti.
È un'occasione bella, straordinaria, innanzitutto di affermare la nostra fede di unità nei confronti di tutta la Chiesa, perché noi siamo parte integrante ovviamente della Chiesa, ma poi un'occasione per rinnovare anche la nostra stessa fede, cioè la nostra anima stessa.
Qual è la vostra porta santa?
Siccome non abbiamo una diocesi territoriale specifica, siamo presenti là dove ci sono le forze armate, così la bellissima intuizione, ecco, del nostro vescovo è stata quella di ovviamente fare il luogo di pellegrinaggio e di porta santa la nostra chiesa che è a Roma, che è Santa Caterina in Magna Napoli, ma anche tutte le cappelle che sono all'interno delle missioni all'estero, per esempio in Kosovo, in Libano. Ogni missione estera ha comunque una cappella che molto spesso è adoperata anche per liturgie non solo della Chiesa Cattolica ma anche del mondo protestante.
Frontiere chiuse fino a lunedì, rafforzati i controlli, intensificati i pattugliamenti militari. Sono alcune delle misure prese dalle forze armate dell'Ecuador per prevenire possibili attacchi da parte di bande criminali alle elezioni generali di domani. La sicurezza è una delle grandi questioni a un anno dalle violenze delle bande armate legate al narcotraffico. Ma che cosa è cambiato da allora? Giada Aquilino ha sentito Damiano Scotton, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Azuay, nel sud dell'Ecuador.
Possiamo rendi conto che la situazione non è che stesse cambiando davvero. La criminalità si mantiene sulla costa del paese, quindi Guayaquil, Machala, Manta, le città costiere si sono mantenute, in alcuni casi addirittura in certi periodi intensificate. Dall'altra parte ci si è limitati ad arrestare, insomma, i pesci piccoli.
Ci soffermiamo sull'intreccio tra criminalità locale e cartelli che poi sono colombiani e messicani. Qual è l'aspetto fondamentale nella questione?
Strategicamente parlando, l'Ecuador è un posto perfetto come transito della droga e come porto un po' di partenza della droga, oltre al fatto di essere quindi accesso preferenziale all'Oceano Pacifico tra due dei maggiori paesi esportatori, loro malgrado chiaramente, di droga, come sono Colombia e Perù, e chiaramente questo fa sì che in Ecuador abbiamo avuto per anni grandi infiltrazioni di carattere mafioso.
La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest'anno a produrre diversi tipi di drone d'attacco che saranno sviluppati in collaborazione con la Russia, lo riporta l'emittente radiotelevisiva pubblica giapponese NHK. I volti della povertà in carcere è il tema della mostra fotografica fino al 13 febbraio nella Galleria La Pigna presso Palazzo Maffei Marescotti a Roma. L'esposizione è nata dall'omonimo libro e curata da Rossana Ruggero con gli scatti del fotografo Matteo Pernaselci e vuole raccontare la vita nella casa circondariale San Vittore di Milano. Ascoltiamo Rossana Ruggero al microfono di Marina Tomarro.
Vivere la mostra significa percorrere realmente il viaggio che noi abbiamo trascorso in questi quasi 2 anni nel carcere di San Vittore. Quello che le persone che stanno visitando la mostra mi stanno restituendo è che effettivamente questo viaggio dell'umanità è consentito grazie al toccare con mano le storie, le persone e i luoghi che anche noi abbiamo visitato.
Cosa si potrebbe fare per aiutare queste persone anche a vivere questo tempo in una maniera costruttiva?
Nei momenti di sofferenza si cerca sempre una via d'uscita, invece la cosa che bisognerebbe trovare è una via di senso. Quindi se anche costruire fiori di sapone, perché quelli che ci ha donato Giuseppe erano fiori fatti con materiale riciclato, è un'attività che li rende creativi, perché lui ha detto: io uscendo vorrei creare un mio laboratorio con prodotti riciclati, allora quel tempo è davvero un tempo di senso come il nostro.
E allora è tutto per ora, però vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast. Dunque da Daniele Giorgi, regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.